stato buono,
grazie a voi che avete ogni volta la bontà di invitarmi, e vengo sempre volentieri.
Grazie.
Vedete che però quando si parla del diavolo si riempie di più la sala. tira più il diavolo che non il perdono. Allora cerchiamo questa sera di dire qualche cosa sul perdono, sull'importanza del salvare la relazione, del salvare il perdono nella vita familiare, il perdono di Dio ricevuto e poi il perdono tra i membri della famiglia, il perdono tra marito e moglie, il perdono con i genitori, con i figli. Il perdono, quante volte lo sentiamo parlare e forse abbiamo un'idea un po' non reale, non vera, neanche non evangelica del perdono, chissà che cosa, come lo pensiamo, come lo immaginiamo. Quando si parla di perdono parliamo essenzialmente della relazione, stiamo parlando di questo, stiamo parlando della relazione. Il problema, il cuore della questione è la relazione. Non è quello che uno fa o quello che uno non fa, non è il tempo che uno dà o che uno non dà. La vera questione in gioco non sono nemmeno i soldi, non è nemmeno il lavoro, neanche i suoceri, neanche i figli. La vera questione è la relazione. Vogliamo capire in che senso. Quando un uomo e una donna si sposano, all'altare del Signore che cosa si promettono? Non si promettono giustizia. Non si promettono un'equa distribuzione delle cose, non si promettono un'assenza di difetti, non si promettono impeccabilità, salute, bellezza, capacità organizzative o educative, simpatia, gentilezza, tutto quello che volete. Quando un uomo e una donna davanti all'altare del Signore si sposano, si promettono una relazione esclusiva. Questo è il cuore del matrimonio. Marito e moglie si promettono una relazione esclusiva davanti a Dio, cioè una relazione privilegiata, una relazione perenne di comunione nell'amore. Questo è il cuore del matrimonio, non il resto. Capite? Questo è il punto. Allora, quando poi cosa succede? Arriva il momento in cui le cose non vanno come si vorrebbe, è come se tutto il rapporto non dipendesse più da questa relazione, ma dipendesse allora dalle cose. Quando il rapporto va in crisi, è come se ci si dimenticasse di questa relazione esclusiva che i coniugi si sono promessi, e il punto diventa le cose, diventa le circostanze, e si cerca di uscire dalla crisi, generalmente come? Facendosi giustizia, cioè domandando la riparazione, ponendo le condizioni per, e soprattutto ponendo i limiti, si cerca di uscire dalla crisi, pronunciando addirittura degli ultimatum. Se entro un mese le cose non cambiano, è finita. Ma di fatto, quando uno pone delle condizioni, pone dei limiti, quando uno dà un ultimatum, il rapporto è già rotto. Non è già più essenzialmente relazione quel rapporto lì. Non è più uno stare con l'altro nella buona e nella cattiva sorte. Allora cosa succede? Allora c'è un po' questa difficoltà, c'è questa crisi, uno dentro di sé ha il suo ultimatum e dice andiamo a parlare dal prete. Beh, è sempre una saggia idea, dice come ci siamo sposati davanti a un prete, prima di buttare per aria un matrimonio andiamo ancora almeno una volta davanti al prete, come ci siamo andati quando ci siamo sposati. Ma il problema qual è? Che quando uno va con questo sentimento davanti al prete o chi volete, o l'esperto della coppia, uno va generalmente per vedere amplificate le proprie pretese, va a cercare qualcuno che gli dia ragione. Vedi che ho ragione, di a mio marito, di a mia moglie, dammi ragione, digli che se non accetta le condizioni che io pongo, la situazione non può andare avanti. E allora mi viene in mente un brano del Vangelo, che prendo dal Vangelo di San Luca, capitolo 12, e dice a un certo punto, il versetto 13, uno della folla gli disse a Gesù, Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: o uomo, chi mi ha costituito giudice e mediatore sopra di voi? Guardate, come questa domanda, questa pretesa qui, come ce la portiamo a volte addosso, no? Di a mio fratello che divida con me l'eredità. Il Figlio di Dio si è fatto uomo per salvarci e noi pretendiamo che faccia l'avvocato. Dio è venuto per salvarci e noi pretendiamo invece che faccia l'avvocato. Di a mio fratello che divida con me l'eredità. Quell'uomo non ha capito niente del motivo per cui Gesù è venuto in mezzo a noi. Gesù non è venuto per occuparci delle cose che ci sono fra me e mio fratello, ma piuttosto della relazione tra me e mio fratello, o della relazione tra me e mia moglie o mio marito. Capite? Pensate un po', se quell'uomo lì che è andato da Gesù gli ha detto: maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità, dunque, come dire, io sono nel giusto, convinci mio fratello che le condizioni che io ho posto devono essere rispettate. Pensate se quell'uomo invece avesse fatto un'altra domanda a Gesù, se gli avesse detto: maestro, aiutami a riconciliarmi con mio fratello. Certamente Gesù avrebbe accolto quella domanda e non avrebbe risposto come ha risposto. Se gli avesse detto: maestro, aiutami a riconciliarmi con mio fratello, che è così avido che non vuole dividere con me l'eredità. È vero che non vuol dividere con me l'eredità, ma il punto non è che lui divida l'eredità, ma che la relazione tra me e lui torni ad essere vera. Se capisco a che veri dì? Mi raccomando, non addormentatevi, né? Beh, questo è il punto. Maestro, aiutami a far pace con mio fratello. Maestro, aiutami a ritrovare la comunione e l'unità. Non digli che faccia quello che io ho deciso che ho pensato per lui. Gesù è venuto proprio per questo, per restaurare questa fraternità perduta, questa comunione rotta tra gli uomini. E la comunione non si riduce alla corretta suddivisione dei beni, è ben altro. Gesù si rifiuta di anteporre le cose alla relazione, e la relazione non può dipendere dalle cose. Le cose sono chiamate a esprimere la relazione. Ma se un rapporto si basa sulle cose, non sulla relazione, non può stare in piedi. Vedete, tutto può andare di traverso, senza che la relazione debba rompersi. Allora, proviamo a capire proprio qui cosa significa il perdono. Chiarito un po' questo punto qui, il punto di partenza della relazione, il perdono è quella riscossa dell'amore che parte dalla relazione. Ecco che cos'è il perdono. È quella riscossa dell'amore per cui uno riparte da qui, dal vero punto sorgivo di tutta la questione. Non dal mettere in ordine le cose, ma dal risanare una relazione. È una riscossa dell'amore il perdono. Nei momenti di crisi, che ci sono, che immancabilmente ci sono, che uno potrebbe dire che purtroppo ci sono, bisogna riprendere coscienza però di una cosa, che la relazione personale è il cuore del matrimonio, è il cuore della vocazione matrimoniale, tutto il resto è accessorio e secondario. Se si è coscienti di questo, ecco allora che nasce quel desiderio di ricostruire la relazione. E questo è lo spazio nel quale matura il perdono. Vedete, però c'è un punto che noi facilmente ci dimentichiamo, che è questo. Che il matrimonio è un legame personale, è un legame definitivo, di comunione, di promessa di fedeltà reciproca. Ma c'è un ma. Che questo legame, che questa promessa, è fatta da due peccatori. Lo sapevate? E ce lo dimentichiamo sempre. Ci dimentichiamo sempre che il matrimonio è la promessa fatta da due peccatori. E dice, sembra la scoperta dell'acqua calda. sembra la cosa più banale di questo mondo, il punto è che non è banale, che ci dimentichiamo. Marito e moglie facilmente si dimenticano di essere due peccatori. Allora non si può vivere il matrimonio senza tener conto di questo, senza tener conto del fatto che siamo peccatori. Quando dico il matrimonio intendo tutta poi la vita familiare, anche le relazioni, anche il rapporto con i figli. Sono due peccatori, il marito e la moglie, sono peccatori anche i figli. Questo che cosa significa? Che se noi ci dimentichiamo di questo, si diventa intolleranti, si diventa intransigenti. Allora diventa la vita familiare, diventa una gara. A chi è il primo, a chi è il più bravo, a chi è il più coerente, a chi non sbaglia mai, a chi è impeccabile, a chi fa più cose. Ma dopo un po' si scoppia. Il punto è proprio questo. Si fa fatica ad ammettere, a riconoscere, eppure è così evidente il fatto che siamo è un'unione tra peccatori. Allora si pensa che il problema siano le cose che vanno storte. Si pensa che il problema siano le situazioni, che siano le circostanze, che sia il carattere, che siano le abitudini. Ma questo sono solo il pretesto per amplificare il vero problema. Le situazioni, le circostanze, i suoceri, tutto quello che volete, tutti i diavoli di questo mondo, non fanno che amplificare il vero nocciolo della questione, cioè l'infedeltà all'amore di Dio. Questo vuol dire essere peccatori. Essere peccatori vuol dire essere infedeli all'amore di Dio. E se sono infedele all'amore di Dio, come faccio a essere fedele all'amore terreno? Capite? Quando diciamo un'unione tra peccatori, non è semplicemente un bollino di connotazione morale, ma riconoscere che cosa significa che sono peccatore? Che io sono infedele all'amore di Dio. Se sono infedele a Dio, come faccio a essere fedele a mio marito o a mia moglie? Come faccio a essere fedele ai miei figli? Come faccio a essere fedele ai miei genitori? Questo è il punto da cui partire allora, la fedeltà a Dio. È proprio qui quello che c'è da risanare, perché altrimenti mettiamo le pezze ma non curiamo un bel niente. È questa distanza dall'amore di Dio, è il venir meno in noi della carità, è questo mancare della carità che poi segna, inevitabilmente ferisce le relazioni che viviamo quotidianamente. Non si può vivere facendo finta che questa roba qui non ci sia. E pensate quando anche nel Vangelo di San Matteo, quando si parla della correzione fraterna, no? Che a un certo punto, deve essere il capitolo 18, e scrivono tanta piccola Bibbia che mamma mia, dice, se il tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo fra te e lui solo, se ti ascolterà avrai guadagnato un tuo fratello, se non ti ascolterà prendi con te una o due persone, ce l'avete presente, no? Questo. E poi un passo dopo dice Gesù, in verità io vi dico, e questo passaggio qui lo conoscete sicuramente perché chissà quante volte l'avrete citato, ma magari vi sfugge che viene subito dopo la questione della carità fraterna, dice, se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. È vero, che cos'è qualunque cosa? Domandare qualunque cosa. Che cos'è questo qualunque cosa che Gesù ci assicura che se ci mettiamo insieme per chiederlo, il Padre ce lo darà? Di vincere all'otto? Di che cosa? Questo qualunque cosa è il perdono, Se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, questo qualunque cosa è il perdono. Perché sa che dove ci sono due persone sulla terra c'è bisogno di perdonarsi. Questo è il punto. Ecco perché sempre dobbiamo chiedere a Dio, che è Lui la sorgente della misericordia e del perdono, che ci renda capaci di questo perdono. Chiedere qualunque cosa. Già, vedi, mettiamoci qua. Che cosa chiediamo al buon Dio? Ma chiediamo che quell'amica là che è tanto noiosa gli venga un cancro, che gli avvenga un cancro che sparisca dalla circolazione. Ma capite? Altrimenti dice no, questo qualunque cosa, uno pensa che, ma questo qualunque cosa è proprio il perdono. Chiedere a Dio questo, che ci renda capaci di relazioni segnate dalla misericordia, dalla carità, dal perdono. Tant'è vero che subito dopo che ha detto questo, Gesù, Pietro gli dice: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte, gli sembrava già di essere generoso a Pietro. Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. A proposito, dice Gesù, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Guardate che bella questa sequenza qui, La preghiera della carità fraterna, il mettersi insieme per chiedere qualsiasi cosa, il perdono. La domanda di Pietro: quante volte dovrò perdonare? Sempre Gesù dice: a proposito, la conoscete la parabola del servo spietato? Il regno dei cieli è simile a un re che vuole fare i conti con i suoi servi. Comincia a fare i conti e arriva questo servo qui, non sapete che doveva uno sproposito al suo padrone. Si butta in ginocchio, lo supplica: padrone, ti prego, non vendermi schiavo insieme a tutta la mia famiglia, non so come restituirti. Il padrone, impietosito di questa implorazione di clemenza, cancella il debito al suo servo. Se non che, appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui, che gli doveva 100 denari, una sciocchezza rispetto a quanto lui doveva al padrone che gli è stato condonato. E questo che fa? Afferratolo, lo soffocava e diceva: paga quel che devi. Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo, come aveva fatto lui con il padrone, ma la reazione non è la stessa: abbi pazienza con me. Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece gettare in carcere fino a che non avesse pagato il debito. Questo servo qui aveva ricevuto la misericordia del padrone, ma non era in grado di dare la misericordia al suo fratello. E che cosa succede quando non siamo in grado di darci la misericordia? Sentite cosa succede. Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolorati. E già, la mancanza di perdono genera dolore nella comunità, la mancanza di perdono genera dolore in famiglia. Erano addolorati, dice il Vangelo, erano addolorati. La comunità è ferita dalla mancanza del perdono. La prima comunità, la prima cellula di comunità, che è la famiglia, è ferita dalla mancanza di perdono dei coniugi. La comunità cristiana è ferita dalla mancanza di perdono che si vive al suo interno, che i suoi figli vivono al suo interno. Allora ecco la situazione. La relazione, però, una relazione ferita, perché siamo peccatori, perché siamo infedeli all'amore di Dio. Come venirne fuori? Dobbiamo guardare a Gesù. Fissiamo per un momento il nostro sguardo su Gesù, perché è Lui che illumina tutta la questione. E così, guardando tutta la vita di Gesù, contemplando il mistero di Gesù, ci accorgiamo che il perdono nella vita di Gesù non è un elemento del suo insegnamento, non è uno dei tanti temi trattati da Gesù, ma il perdono è la natura stessa del fatto che il Figlio di Dio sia venuto in mezzo a noi. Perché Dio si è fatto uomo? Perché celebriamo il Natale? Cosa diciamo nel Credo? Per noi uomini e per la nostra salvezza. Che cos'è la salvezza? È questa liberazione dal peccato. Allora, tutta la vita di Gesù, il perdono non è un tema della predicazione di Gesù. Il perdono è Gesù, è il senso della sua venuta in mezzo a noi, è la chiave di lettura per cogliere il mistero della sua presenza in mezzo a noi. Papa Francesco l'ha detto benissimo, nella lettera che accompagna questo giubileo che ha voluto donare alla Chiesa e nel senso che ha dato a questo giubileo della misericordia. Il Verbo di Dio si è incarnato per perdonare l'uomo. Tant'è vero che quando apriamo il Vangelo di Matteo, subito all'inizio, capitolo 1, versetto 21, quando l'angelo appare in sogno a Giuseppe, gli dice: Giuseppe, non temere di prendere con te Maria, quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Maria partorirà un figlio, tu lo chiamerai Gesù. Infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Ecco perché viene Gesù, per questo. Viene per perdonarci. E capite che il peccato ha portato uno scombussolamento così grande, una catastrofe così grande, che anche la nostra intelligenza è ferita dal peccato. Per cui noi, se non partiamo da Gesù, non riusciamo nemmeno più a capire la drammaticità del peccato. Ma per capire il dramma che è il peccato, dobbiamo guardare a quello che Dio ha fatto per liberarci dal peccato. Che cosa ha fatto Dio per liberarci dal peccato? Si è incarnato, ha sofferto la passione per noi, è morto in croce ed è risorto. Ciumbi. Se Dio ha fatto tutto questo per liberarmi dal peccato, che roba brutta è il peccato? Che tragedia è il peccato? Che orrore deve farci il peccato se per liberarci da questa roba qui Dio ha fatto tutto, si è spinto fin qui. Ecco, allora, guardando Gesù capiamo che cos'è la misericordia, capiamo che cos'è il perdono. Per capire che cos'è il perdono dobbiamo guardare la croce. La croce dice tutto di Dio. Quando Gesù sta morendo sulla croce, qual è una delle sue ultime parole che dice sulla croce? Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Questa frase di Gesù dice tutto della croce, dice tutto del patire, del morire di Cristo. Queste parole di Gesù ci dicono chi è Dio per noi: perdono, misericordia senza limiti, senza calcoli, senza riserve. La vita di Dio, la vita di Dio si esaurisce tutta nel donare il suo perdono agli uomini, nel perdonare l'uomo. Per questo chi incontra Cristo, chi lo accoglie, si sente totalmente abbracciato e pervaso dall'amore di Dio. E allora qui, questo mistero grande del perdono di Dio, starete dicendo voi, dov'è che va a finire? Che strada ha preso? Tutto questo mistero grande dell'amore di Dio, noi lo attingiamo, ne facciamo esperienza, come? Attraverso i sacramenti. Il sacramento del battesimo è la porta di tutto, questa misericordia che entra in noi, attraverso la cresima, attraverso l'eucarestia, attraverso ogni sacramento, la confessione, l'unzione degli infermi. Ma a me interessa soffermarmi questa sera con voi a capire in che senso il sacramento del matrimonio è un sacramento di redenzione. In che senso anche attraverso il sacramento del matrimonio mi giunge il perdono di Dio? Perché uno dice, è facile da capire sta cosa qui sul sacramento della confessione, è vero, come attraverso la confessione faccio l'esperienza della misericordia di Dio. Lo capisco bene anche attraverso l'Eucarestia. Lo capisco bene anche attraverso l'unzione degli infermi. Ma in che senso il sacramento del matrimonio è un sacramento di redenzione attraverso il quale io faccio l'esperienza del perdono, della misericordia di Dio? È chiara la domanda? No. No. Oh, mamma mia. Cosa succede? Vi ho distrutto. Da dove devo riprendere? Mi vedo un po' disorientati qui. Sì, Ringo, cosa succede?
Sorpresi.
È chiaro il punto. Perché uno dice, nella confessione faccio l'esperienza della misericordia di Dio, ok? Nell'Eucaristia anche. E nel matrimonio? Come? Allora cerco di dirvi qualche cosa brevemente. Il matrimonio, in che senso è un sacramento di redenzione? Il sacramento del matrimonio salva e redime la relazione tra l'uomo e la donna. Il sacramento del matrimonio salva e redime la relazione coniugale dalla divisione che il peccato ha introdotto dentro la nostra vita. Questo è il punto. C'è una divisione dentro il nostro cuore. C'è quella divisione tra l'uomo e Dio che l'uomo porta con sé, e la divisione che l'uomo vive con Dio si riverbera e se ne risente nella relazione che l'uomo vive con la donna. E allora c'è bisogno che questa divisione venga guarita. come si fa a guarire la divisione che c'è tra l'uomo e la donna? La guarisce Gesù con il sacramento del matrimonio. Ecco che cos'è il sacramento del matrimonio. Non è un rito, non è una cerimonia, è proprio l'implorazione, la mendicanza al Signore perché guarisca la divisione che ci portiamo dentro. E allora la divisione è risanata e guarita perché entra Gesù a guarirla, a risanarla. Perché se ci mettiamo noi con le nostre forze, risaniamo un bel niente, tant'è vero che quando Gesù dice, ma Mosè aveva detto che l'uomo può lasciare la moglie, già, dice Gesù, per la durezza del vostro cuore, Mosè per forza ha dovuto concederci questo, ma da ora in poi, dice Gesù, non è più così. Perché da ora in poi non è più così? Perché c'è lui, perché c'è venuto Gesù a cambiare la situazione, è venuto Gesù a cambiare la questione. È venuto Gesù a risanare quella ferita grossa, capite? Ecco il punto. Allora, nel sacramento del matrimonio, è come se Gesù perdonasse la divisione che si è inserita tra l'uomo e la donna per ricreare una comunione redenta. È da lì che parte il perdono. Perché entra Gesù, ma se io non gliela chiedo questa cosa qui, se io non la voglio, se io non la vivo consapevolmente, penso di affidarmi solamente alle mie forze. E quante coppie di sposi hanno ricevuto un sacramento che è di una potenza straordinaria, ma è lì impacchettato come quei bicchieri di cristallo che sono dentro la vetrinetta e non vengono mai utilizzati. Uno ha ricevuto un sacramento e quasi non sa di averlo ricevuto, capite? E dice lì, ma come lì? Ma hai tra le mani una bomba di grazia. E questa è la grazia del sacramento. È come se il marito e la moglie, dentro il dono del sacramento, ritrovano in Cristo la comunione perduta. Quella comunione che con tutti i loro espedienti umani non sono stati capaci di ricreare. E quando Adamo ed Eva, quando la disobbedienza è fatta e ampari mettersi le foglie di fico, ma non risanano un bel niente, non riescono con tutte le loro forze, non riescono a ricreare quella unità, quella comunione perduta. C'è bisogno di Cristo, c'è bisogno di Gesù. Allora ecco, il sacramento del matrimonio cancella la divisione tra gli sposi. Ecco perché quel sacramento, quel dono, quel matrimonio diventa indissolubile, perché è Cristo che cancella la divisione, è Gesù che cancella la divisione. Ma c'è un piccolo ma: come il battesimo ci toglie il peccato ma non ci toglie la fragilità per cui ritorniamo al peccato, così il sacramento del matrimonio cancella la divisione originaria ma rimane una tendenza a dividersi. Ecco perché c'è un lavoro quotidiano che la famiglia e gli sposi sono chiamati a vivere, un lavoro costante di riconciliazione. Quando diciamo c'è una conversione continua, è proprio anche questa. Il dono del matrimonio cancella la divisione, ma poi c'è il lavoro quotidiano per vivere di questa grazia. Ecco allora il perdono. Siamo arrivati a capire che cos'è il perdono. Sovente le famiglie cristiane vanno in crisi e si rompono come qualsiasi altra famiglia, nonostante quello che ho appena detto, nonostante il sacramento che cancella la divisione tra i due. Come mai questo può accadere? A volte ci accorgiamo che il riferimento a Cristo spesse volte è più formale che reale. Questo è il punto. C'è un riferimento formale ma non reale a Gesù. Crediamo che esista, che sia da qualche parte, ma ce ne facciamo poco. Di un Dio creduto, di credere dell'esistenza di Dio da qualche parte, se quel Dio non è amato, se quel Dio non è ospitato in casa mia, se non è lodato, se non è celebrato, se non è vissuto quotidianamente, ecco il punto. C'è un riferimento a Gesù più formale che reale, più ideale che non incarnato, più pietistico e legalistico che non amoroso. Ho paura che se sgarro chissà che cosa mi succede, il Signore mi manda all'inferno. Il Signore chiede di essere amato. Da che punto è valida la messa? Don, sono arrivato al Vangelo. È valida la messa? Siamo ancora lì. Ma se non faccio la comunione posso andare via anche prima. Beh, non dire che sto lì a guardare gli altri che vanno qua alla comunione e per sentire gli avvisi finali. È legalismo. E noi dobbiamo riscuoterci, come dire, scuoterci via questo legalismo qui dentro la nostra vita. Ecco allora, il perdono cristiano non si limita al fatto di rimettere i debiti. Il perdono cristiano è memoria viva di un Dio che dà la vita per me, di un Dio che mi ama, a tal punto da dare tutto se stesso. E il perdono allora è fare memoria dentro le nostre relazioni di quello che Dio fa con noi. In fondo nel perdonare si tratta di imitare quello che Dio fa con ciascuno di noi. Ma se io non faccio l'esperienza della misericordia che Dio ha con me, come faccio a diventare misericordioso con te? È lì il punto. Perché il perdono è imitare nel rapporto col fratello quell'impeto di amore che Dio ha nei miei confronti. Capiamo allora una cosa, che il perdono senza Gesù è impossibile. Non c'è trippa per gatti. È impossibile il perdono senza preferire Cristo. Perché vedete, quando si tratta di far funzionare il perdono lo si deve far funzionare dentro una situazione di ferita. Non è che dico devo perdonarlo perché è stato così bravo, gentile con me, perché mi ha voluto bene, perché mi ha ricoperto di tante attenzioni. Il perdono entra in gioco dentro una situazione in cui uno è ferito dal comportamento dell'altro, siete d'accordo? No. Cosa succede? Siamo feriti nel proprio io, mi sento ferito dal comportamento dell'altro, mi sento ferito nella mia identità, mi sento ferito nella profondità di me stesso. E allora la maniera istintiva e naturale che io sono in grado di trovare per guarire questa ferita dell'io è la vendetta. Mi hai ferito e io questa ferita devo medicarla. E che strumenti ho io, che rimedio ho io? Ho la vendetta. L'unico rimedio che io ho per difendere il mio io è la vendetta. Il bisogno di difendere il mio io è giusto, è il mezzo che è sbagliato. Pensate alla legge del taglione. Occhio per occhio, dente per... Guardate che questo qui era il livello più alto di equilibrio a cui l'uomo era riuscito ad arrivare senza Cristo. Perché voleva dire, se mi cavi un occhio, non posso staccarti la testa. Mi vendico, ma alla pari. Era un bel principio di giustizia la legge del taglione, capite? Questo è il massimo a cui noi siamo capaci di arrivare senza Cristo. L'io ferito, certo che deve essere curato, ma la vendetta non cura un bel niente, non cura un bel niente. La reazione vendicativa non ristabilisce l'io, non lo guarisce, non guarisce l'offesa che abbiamo ricevuto, non restaura il cuore nostro sanguinante. La vendetta è un'illusione, la vendetta è una reazione illusoria, ma l'uomo da solo non sa trovare altri rimedi. E allora non c'è niente di più squallido, di più diabolico che vivere il matrimonio mossi dalla sete di dominarsi, dalla sete di dominare l'altro. Cioè a partire da un sentimento dell'io scristianizzato, per cui mi hai ferito, io devo prevalere su di te. Vengo a riprendermi con la mia vendetta quello che mi è stato tolto. Solo guardando a Gesù, solo guardando a Cristo, solo abituandoci a vivere quello che ci ferisce, guardando a Gesù e chiedendo a Gesù che ci aiuti, impariamo pian piano, poco a poco, guardando Gesù impariamo pian piano, poco a poco, a reagire secondo una logica diversa, secondo la logica stessa di Cristo. Il perdono lo si impara frequentando Gesù. Vedete, il perdono non è una specie di via di riserva, non è una mortificazione della nostra capacità di amare. In fondo, perché abbiamo paura di perdonare? Perché abbiamo paura di morire. È la stessa radice. Perdonare ci sembra di morire. E se non abbiamo la certezza della resurrezione di Cristo, chi si tuffa nella morte senza la certezza della resurrezione del Signore Gesù? Ecco, allora, il perdono è impossibile a noi, ma nulla è impossibile a Dio. Se stiamo con Lui diventiamo capaci di perdono. Vedete, non c'è dono senza perdono, ma direi non c'è perdono senza abbandono. Non siamo capaci di perdonare se non sappiamo imparare giorno dopo giorno ad abbandonarci al Signore Gesù. Ecco perché il vero perdono c'è impossibile. Perché facciamo fatica ad abbandonarci. E proprio perché il perdono ci è difficile, ci diventa ancora più necessario abbandonarci all'amore misericordioso di Dio. Ecco, la grande risorsa di questo giubileo della misericordia che ci viene proprio incontro. Guardate, normalmente nella vita di famiglia, come in ogni vita di comunità, a volte nella quotidianità non si tratta di perdonarsi grandi colpe, grandi mancanze, eppure la nostra vita quotidiana è costellata di un'infinità di piccoli perdoni. Non pensiamo che siano di seconda classe, che non siano importanti, che non siano necessari. È il perdono nelle piccole cose quotidiane che diventa allora per noi l'occasione per gustare la misericordia di Dio. Allora impariamo a perdonarci tenendo viva la memoria della misericordia di Dio. Questo è il punto. C'è una memoria della misericordia di Dio che deve essere tenuta viva, non a parole, ma dentro una frequentazione quotidiana. Vedete, perché a che serve il perdono? Il perdono non serve semplicemente per custodire l'armonia della coppia. Il perdono non è lo scopo della vocazione matrimoniale, non è quella di essere la coppia più bella del mondo. Il perdono non è solo per creare armonia. Il perdono non è semplicemente per star bene. Il perdono è per dare la vita. È per sperimentare nel perdono una fecondità più grande, la fecondità stessa di Cristo, che muore e dà la vita per noi e risorge. Capite? Ecco perché il Signore ci invita al perdono, per farci entrare nel suo stesso donarsi, per farci sperimentare la fecondità del gesto di chi, a somiglianza sua, dà la vita per gli altri. Il perdono, quando il Signore ci perdona, non ci toglie semplicemente le colpe, ma ci rinnova, ci ricrea, ci mantiene nell'essere. Se Dio non ci perdonasse, cosa saremmo noi? Solamente più impuri? Se Dio non ci perdonasse, noi non esisteremmo più. Noi non esisteremmo più. Il perdono di Dio non è una semplice smacchiatura. C'è qui che c'è una macchia, andiamo in lavanderia, ti tolgo la macchia. Il perdono di Dio è dono di vita. Non è semplicemente smacchiare. È una vera e propria ricreazione. È una vera e propria risurrezione. Ecco allora, il perdono in famiglia diventa la possibilità di vivere concretamente la risurrezione di Cristo. Mi interessava affrontare così la questione del perdono, per non ridurlo semplicemente a una questione poi, no, di consigli per gli acquisti, di istruzioni per l'uso, perché se no, capite, se non ripartiamo da qui, a me pare rimane una parola astratta, una parola che ci piace quando le cose vanno bene, ma ci diventa odiosa e detestabile quando si tratta invece di farlo funzionare questo perdono. Avete visto che non ho parlato del diavolo, avrei qualche cosa da dire ugualmente dopo. No, adesso invece può essere utile se cerchiamo di aiutarci a capire se abbiamo capito. Questo è il punto. Se avete delle domande, cerco di rispondere. No, che applauso! Siete ancora vivi, o più a distro? Quello che non ho capito, non si è capito, cerco di ridirlo, di chiarirlo, per carità, se anche apposta.
Beh, questo è il momento delle domande. Forse ci saranno più domande che risposte.
Pazienza. Mi dobbiamo rispondere tutto stasera.
No? No. Qualcuno vuole intervenire, vuole chiarire, chiedere spiegazioni sul perdono. No, io volevo. Ah.
C'è più un giovane sposo in prima fila.
Dunque, tu hai parlato a un'assemblea che più o meno credo in Gesù Cristo. Mi sembra che forse hai calcato troppo la mano sul fatto che è il prototipo del perdono di Gesù Cristo e senza Gesù Cristo non c'è perdono. Io non sono d'accordo su questo, nel senso che ci sono persone che non credono in Gesù Cristo eppure perdonano. Quella lettera bella che è stata scritta da quella persona, non avrete il mio odio perché non l'ho meritato, non so se quello lì credeva in Gesù Cristo,
sì.
Cioè non penso che per perdonare bisogna essere soltanto e esclusivamente cristiani, cioè avere come prototipo Gesù Cristo.
Invece è proprio così, perché se no perché Gesù è venuto? Pettinare le bambole? È proprio questo il punto. Quando la lettera ai Romani dice, quando i pagani che non hanno legge ma agiscono secondo la legge, da chi sono mossi? Da Dio. Allora, è vero che c'è può essere un gesto di perdono anche al di fuori dei confini nostri, ma chi è che muove i cuori? L'unico salvatore è Gesù Cristo. Allora quei cuori, misteriosamente, invisibilmente, però sono toccati dalla grazia di Cristo. Non confondiamo il fatto che la grazia di Cristo sia solo dentro il recinto nostro, delle nostre comunità, questo no, ma l'unico mediatore tra Dio e gli uomini è Gesù Cristo. Allora quei gesti di amore, come se misteriosamente... E Madre Teresa di Calcutta, quando diceva che Dio porta ai fratelli, l'amore per i fratelli porta Dio, cioè, poi si ritroverà quella cosa lì, si rincontrerà, un giorno sarà chiaro che anche quel gesto lì di misericordia, il Signore ha potuto farlo fiorire in quel cuore perché c'era una sincerità di fondo nel cuore della persona, perché quella persona che pur non conoscendo ancora Dio, non conoscendo l'amore di Dio, ma sinceramente cercava il bene, sinceramente quella persona cercava la verità, è questo che l'ha portata nella direzione della misericordia e del perdono. Questo sì c'è, vuol dire, quando Tommaso d'Aquino dice che senza la rivelazione, se Dio non si fosse venuto incontro e si fosse fatto conoscere da noi, noi non saremmo riusciti a arrivare a Lui. Dice, forse al massimo qualcuno tra i più intelligenti, tra i più dotati, tra i più raffinati di animo, ma con molta fatica. È vero, c'è un bene, c'è una testimonianza di perdono oltre i confini ecclesiali, però alla fine quei cuori sono toccati, sono mossi dalla grazia di Dio. Dico, penso che noi tutti abbiamo incontrato persone che si dicono non credenti, eppure vivono una rettitudine straordinaria. questo è vero che le abbiamo conosciute, di un'onestà grande, di grande rettitudine, di grande rettitudine morale, ma proprio perché sono aperti alla verità, sono un canale aperto a Dio e lo incontreranno, lo conosceranno, arriveranno sicuramente a Lui. Però, come dire, il gesto del perdono, del dare la vita, io non ho timore a ribadirlo, per me è impossibile senza Cristo. Tant'è vero che il motivo per cui Gesù è venuto in mezzo a noi è venuto proprio per questo. È venuto per perdonare l'uomo e per rendere l'uomo capace a sua volta di questo. Ma avanti, forza, se dobbiamo...
Vorrei tornare a buono alla famiglia. È un'equazione veramente difficile quella dell'andare d'accordo marito e moglie con tutte le problematiche che esistono oggi per vivere, no? E l'uomo tendenzialmente vuole capire, perché se qualcosa non viene compreso, chiaramente fa la figura del salario, dello stupido, no? Ecco. E questo avviene anche nei rapporti, questa è la mia convinzione, poi magari sbaglio completamente, no? Avviene anche nel rapporto tra marito e moglie. Cioè spesso il marito o la moglie commettono delle imprudenze, delle battute, frasi, ma qualunque cosa che avvenga nelle 24 ore di una famiglia, per cui spesso succede che o lui o lei si sentono toccati, feriti per un sacco di motivi e non capiscono. Questo mi fa pensare a una cosa allora, ma per realizzare veramente questo perdono in famiglia bisogna anche chiudersi gli occhi, tapparsi la bocca e le orecchie, far finta di niente e passare anche da stupidi? Oppure è necessario essere sempre presenti e capire cosa si sta facendo?
Che bella domanda. Mi verrebbe da dire, quello che è necessario, secondo me, è che ci si aiuti a tenere viva la memoria della misericordia di Cristo. Se no, prevale il temperamento, se no prevale lo screzio, quella roba lì sembra che diventi più grande di tutto il resto. Cioè, ma come dire, quando dicevo salvare la relazione, non il carattere che uno ha, ma la relazione, cioè in fondo dire che cosa ci siamo promessi all'altare? Di essere d'accordo su tutto? O ci siamo promessi una relazione unica? Cioè, è lì il punto, perché poi, come dire, ma è necessario essere poi d'accordo, vederlo uguale su tutto? Uno vede in un modo, uno vede in un altro, poi generalmente, poi a forza di parlare con le coppie di sposi, no, capisci che diventa un gioco al massacro, perché è possibile che lui non veda, gli ho mandato 1000 segnali, diglielo. Dico, che facciamo, gli indiani, gli mandi i segnali di fumo, il buon Dio ti ha dato la parola, diglielo. Ma dice, che facciamo, capite, giochiamo poi, l'altro doveva capirlo. Ma giochiamo la settimana enigmistica tra sposi, deve capirlo, doveva arrivarci lui, doveva arrivarci. Ma che cos'è? Gli facciamo i trabocchetti, l'enigma della spinge. Oppure, ma uno ragiona in un modo, l'altro doveva leggere nel mio pensiero, doveva capirlo, doveva intuirlo. Capite che come si fa? E poi magari uno bello tranquillo e pacifico viene giù dal pero perché dice, averlo saputo avrei agito di conseguenza. Sono due mondi, due psicologie diverse, uno reagisce in un modo, uno reagisce in un altro, no, uno. Per cui, come dire, il capire, bisogna cedere, bisogna non cedere, secondo me il punto, la questione è proprio un altro, cioè è salvare la relazione, il resto è il contorno, è la cornice, è la vita quotidiana. Però dico che credo che debba essere tenuta viva è proprio questa memoria della misericordia di Dio. E questo implica anche proprio come uno la tiene viva, questa memoria della misericordia di Dio, la preghiera. Cioè, come dire, se viene meno la preghiera, viene meno tutto. E dico, qui sì, forse una parola sul diavolo posso spenderla. Cioè, ha capito che se ruba la preghiera alla famiglia, va a minare il fondamento stesso della famiglia. Giovanni Paolo II continuava a dire: la famiglia che prega resta unita. È vero, viene a mancare, cioè, questa, come un'auto, come un camino che non è più alimentato, un fuoco che non è più alimentato, si spegne. E per cui l'amore non più alimentato attraverso l'esperienza della misericordia di Dio è come una corrente che va cessando, pian piano, inesorabilmente, e sembra che si sia costretti a vivere come succede prima del miracolo a Cana di Galilea. Quando Gesù trasforma l'acqua in vino, la gente è stupita perché dice, com'è? Di solito al contrario, dicono, si dà il vino buono all'inizio, e alla fine, quando la gente è un po' filtrata, si dà la ciurlina, così almeno van via tranquilli. Dice, qui è il contrario. Il vino buono arriva, e questa è la vita in Cristo. Che con la fedeltà a Dio, più vado avanti, più mi è dato di bere il vino buono. Passando magari anche attraverso il dover sfogliare pagine dolorose della vita. Oggi abbiamo celebrato la memoria di San Giovanni della Croce, un grande mistico, ha scritto delle pagine altissime, ma stella mia, è passato altro che attraverso il fuoco, è stato pestato come una cotoletta, la notte buia, la notte dello spirito l'ha vissuto in prima persona, poi ha scritto anche la noce oscura, ma c'è passato dentro con la roba lì. La temperata, per lui, non so, mi verrebbe da dire così, poi per realtà non sono qui per dare dei consigli agli sposi, sono l'ultimo, ecco, ringrazio il Signore di non avere moglie e suocera. Però il punto, però la questione è interessante, rimane aperta. Immaginate che canonica con la suocera. Robe da matti.
Faccio una domanda, magari come chiusura, non lo so. Io ho chiamato te, esorcista, per capire se certe situazioni, certe problematiche in famiglia, c'è bisogno di un tuo intervento.
Sì. Senza esitare, sì, ci sono dei blocchi che sono di natura diabolica. Che la famiglia sia sotto attacco, penso che ce ne siamo accorti tutti quanti. Vi siete chiesti perché la famiglia è sotto attacco? Proprio per quello che ho appena detto, perché l'unione di un uomo e di una donna che si amano in Cristo sono sulla terra il riverbero della Trinità. E allora, meno Trinità si vede, meglio è. Meno Trinità si vede, meglio è. Perché se io riesco a sfigurarla, quella Trinità lì, incarnata, terrena, pensate che bella vittoria grande. Perché una famiglia distrutta e rovinata non è solamente marito e moglie. Pensate che cosa c'è dietro marito e moglie. Pensate il mondo che c'è dietro. I figli. Le famiglie di origine. E dentro tutte queste grosse ferite qua, che cosa si fa largo poi nel cuore? Si fa largo nel cuore quel sentimento che si chiama odio, che si chiama rabbia. E quando uno ha le mani sporche, tutto quello che tocca lo sporca. Quando uno comincia ed è intossicato dall'odio, tutto quello che tocca, col quale ha a che fare, lo segna con quella roba lì. Diventa il linguaggio che quasi inconsciamente impara a parlare quotidianamente. E le relazioni vengono segnate da queste. Allora dico, a volte sì, c'è bisogno. Ho notato che ci sono proprio dei blocchi che hanno bisogno che vengano, che si aiuti a ripartire proprio con la confessione e con una preghiera di benedizione sui coniugi. Durante un esorcismo, mi raccontava questo qui, non ho avuto un'esperienza simile, ma questo racconto di un altro, così siete più sicuri dell'esperienza di quell'altro, che è un esorcista bravo che conosco di Padova. Dice che durante un esorcismo il demonio disse, c'era il marito che accompagnava la moglie, io non voglio che questi si amino, io non voglio che si amino. E allora disse al marito, abbraccia tua moglie, abbraccia tua moglie. E dice, è stato più potente quell'abbraccio lì di tutto il rituale che fino a quel momento avevo detto. Ci sono delle situazioni in cui si creano proprio degli stalli, dei blocchi, e c'è bisogno di ripartire, non nel senso, quando ho detto in senso dell'esorcista, non nel senso, non pensate situazioni di possessione, ma non esiste solo la possessione diabolica, esistono anche le vessazioni, esistono situazioni di infestazione, esistono forme diciamo più contenute, ma l'autore è sempre il medesimo. Faccio io una domanda a voi: come mai alle volte situazioni di convivenza che si protraggono per anni, poi a un certo punto dicono sposiamoci in chiesa un mese e finisce tutto? Perché? Dice, per quanti anni sono stato cliente dell'altro, lontano dalla grazia di Dio, e ora che mi decido di fare un passo per vivere in grazia di Dio, si scatena contro di me l'inferno. E dice, testimonianze reali, incomunicabilità totale, non si riusciva minimamente a parlare, a intendersi. La nostra vita è diventata Babele. Uno diceva una cosa e l'altro comprendeva l'altro. Le parole non erano più al servizio del dialogo e della comunione, ma erano solo fonte di malinteso e di accusa reciproca. Mille propositi di ripartire, di ricominciare. Saluto, bacino al mattino, ciao ciao, buon lavoro, buona giornata, baci abbracci, ci vediamo stasera. E alla sera dice, durante la cena, l'inferno, e poi va a pensare, guardare bene le cose, in fondo stavamo dicendo tutte e due la stessa cosa, ci si è attaccati su questo, per cui giù la piva a non finire, ogni Dio ha dormito i fatti suoi, lui da una parte e lui dall'altra. Secondo giorno, fu sera fu mattina. Terzo giorno, stessa cena. Quarto giorno, quinto giorno, sesto giorno, settimo giorno, un mese. E poi uno dice, ma aspetta un po', e se andiamo a parlarne e ci facciamo dare una benedizione? Le benedizioni non funzionano da sole, se non c'è il desiderio di camminare nel Signore, si intende. E già, e poi quante situazioni viste ripartire. Allora dice, c'era proprio di mezzo qualcuno che si è messo lì per impedire questa comunione. Direbbe Iazzone, provare per credere. È lì da vedersi, è sotto gli occhi, c'è un attacco, c'è un attacco alla famiglia. E poi il demonio sempre fretta. Cioè, ci porta subito quella reazione lì, così forte e violenta, di rompere i piatti, di sbattere la porta, subito, prendila subito, perché sai che se ci preghi sopra non la prendi quella roba lì, ma se la prendi subito, poi è più difficile tornare indietro, e perché poi c'è anche l'orgoglio, quanto più uno si allontana, è vero che poi è più difficile tornare indietro, quanto più uno sbrocca, e poi... ci va un'umiltà tripla per tornare poi indietro. È un bel pasticcio.
Ed quel che dici, cioè, allora è meglio convivere che non per la convivenza.
E sì, così già erano clienti prima del marito, continuano ad esserlo, certo, erano già clienti. E vedi, è come quando hai il telefonino, che hai la linea Vodafone e dice: a casa mia non prendo un bel niente Vodafone, ho chiamato 1000 volte quelli della Vodafone, se ne sono fregati. Vai alla team e dici: guardi, cambio gestore, passo da voi. Si sveglia la Vodafone, ti chiamano: gentile cliente, ma rimanga con noi, ma le offriamo un anno a canone zero, le diamo 700 messaggi verso tutti, anche all'estero, le veniamo a rifare il letto ogni mattina, e dici: ecco, è la convenienza di rimanere. Sì, sì, questa è la convenienza che il maligno vuol farci avere. Poi c'è, cioè, come di dire, al demonio non gliene frega altro se non quello di tenerci lontani dalla grazia di Dio. Questo è il punto, quello di tenerci lontano dalla grazia di Dio, perché staccati da questa comunione vitale, sa che può arare il nostro campo e seminarci tutto quello che poi lui vuole. Ecco, questo è il punto. Per questo la, come dire, quando c'è un combattimento spirituale, questo vorrei dire, questo sì, non possiamo ignorarlo, c'è un combattimento spirituale, e alle volte ci sono dei blocchi che sono anche di natura spirituale. Per carità, ci possono essere dei blocchi psicologici, ma la psicologia è la psicologia, il blocco della psiche è reale, e uno va dal medico, le cose che tocca la medicina le cura la medicina. I blocchi dello spirito, non c'è la medicina che le cura Dio. C'è bisogno di questo. Siete perplessi?
No.
Qualche domanda ancora?
Qualche domanda?
Potete anche non essere d'accordo, potete anche dissentire, con le spalle grosse. So tirare anche i pugni.
No, intanto grazie, mi sono ritrovato su parecchie cose, però esco un po' preoccupato, perché, cioè, il perdono è una delle cose più difficili, e se le famiglie, per reggere, diciamo, per andare bene, devono basarsi sul perdono, la mia speranza che nel futuro ci sia una ripresa del declino che vedo è vano, in mancanza di fede. È un pessimismo, come dire, no, nel senso che non ho capito, cosa può dire su questo?
No, guarda, non andare a casa con questo crucio qui. A me piace tantissimo quando il Papa insiste: non lasciamoci rubare la speranza, no? Se ricordate la prima lettura della messa di ieri, di Sofonia, popolo mio, dice: non lasciarti cadere le braccia. Che bella questa, perché ci descrive bene, no? Quante volte noi siamo tentati di lasciarci cadere le braccia. Però io vi dico, questa è un'opinione mia personalissima, io penso questo, che anche dentro il dibattito culturale, no, che c'è, dove ci pesta di santa ragione dentro la chiesa, che è una sconcezza, no? Per cui dice, ci picchiamo di più tra fratelli nella fede, oppure ci si accapiglia nel portare avanti le battaglie culturali. Però io dico una cosa: ma se io questa cosa qui sono riuscita a vederla in tutta la sua bellezza e il suo splendore grazie all'incontro con Gesù, cosa continuo a gridarti dietro che sei un cretino, che non la vedi così, se non hai incontrato Gesù? Allora io dico, invece di cedere al pessimismo, noi possiamo fare un'altra cosa: ma noi Gesù l'abbiamo incontrato, portiamolo, testimoniamolo, evangelizziamo con la vita, con le parole, con i gesti, con l'umiltà quotidiana, portiamo Cristo. Noi non queste cose qui ce le siamo dette stasera tra di noi, ma agli altri noi non portiamo il contenuto morale di quello che devono fare, noi portiamo Gesù, perché se uno arriva a incontrare Gesù, allora sentirà la legge di Dio come un'esigenza. Ma se io ti dico devi fare così, ma non ti porto all'incontro con Cristo, uno sentirà la legge di Dio come un peso e scapperà via da quella roba lì. Capite? Se dico a uno devi fare così, devi fare cosà, devi fare questo, perché devo farlo? Se non sono arrivato all'incontro con il Signore Gesù, non capisco e non posso arrabbiarmi con te che non fai quella roba lì o che non vedi quella roba lì, quella verità lì sulla persona, se non hai la luce di Cristo che ti aiuta a vederla così. Capite? Mi sembra il mio Don Paolo pensiero questo, però. Se no, cosa succede? Che risolviamo tutto a una bagarre di manifestazioni, chi usa più se porta, la vacca è la sua, ma il punto è che non invece annunciamo Gesù. Certo, certo, la fede si rafforza donandola, la fede si rafforza donandola, e nessuno di noi deve pensare che per essere missionario deve fare chissà che cosa. Anche, guardate, anche solo il pregare e il portare davanti al Signore quelle situazioni che sappiamo, già questo è un essere missionario. E poi non è che dobbiamo distribuire i pamphlet, i librettini, come i testimoni di Geova. Vuole sapere la verità, la legga, è scritta qui, ma Gesù non ha detto la verità è scritta qui, sono io, ci ha portato all'incontro con lui, non c'è altro libro da leggere. Per cui non cediamo a questo pessimismo qui, ma viviamo invece una passione di evangelizzazione. Gesù deve arrivare ad ogni cuore e Gesù si serve anche di noi. Quando il Papa non mi ricordo, Giovanni XXIII, quando diventò Papa, era patriarca a Venezia, e andò a trovarlo un rappresentante della comunità ebraica di Venezia, andò a salutarlo, si erano amici già a Venezia, e mentre andava via Giovanni XXIII, divenuto Papa, disse a questo ebreo: porti al patriarca la mia benedizione. E dice: ma santità, dice, io sono ebreo. E dice: ma lasci perdere l'imballaggio, la mercanzia è buona. La mercanzia è buona. Come dire, ma nessuno di noi, per quanto limitati o sgangherati che siamo, siamo degli strumenti della misericordia del Signore. Il Signore ha bisogno di ciascuno di noi. Ha bisogno di ciascuno di noi. Allora, il portare questo, o anche, alle volte, no? Qualche a volte genitore preoccupato, disperato, sofferente per la situazione dei figli. Ti mando mia figlia, devi dirgli, ma si andrà lì, cosa vuoi dire? Cioè, il dire a uno ferito è come esasperarlo, è come quando vai da un ammalato andargli a dire che deve tirarsi su. Ma che nervoso! Ma che nervoso! Ma no, non c'è niente di più deprimente di andare a dire a un ammalato tirati su. Primo, perché il primo volersi tirare su è ammalato, ma non ce la fa. E se tutti attorno vengono lì a menarmela che devo tirarmi su, questa cosa qui mi deprime ancora di più. No. Allora, però, no, non andiamo via scoraggiati. Teniamo presente però anche la parabola del lievito. Poco lievito fa fermentare tutta la massa. Se noi siamo quello che dobbiamo essere, il Signore opera grandi cose. Quando Gesù moltiplicò i pani e i pesci per tutta quella moltitudine di gente che lo seguiva, non li ha fatti piovere dal cielo, ma ha detto: portatemi qui tutto quello che avete. E gli dicono: arriva un bambino, un giovanetto, gli porta e gli dice 5 pani e 2 pesci. E i discepoli dicono: che cosa sono 5 pani e 2 pesci per 5.000 persone? E Gesù dice: datemeli, e li ha moltiplicati. Era niente 5 pani e 2 pesci, ma il nostro niente messo nelle mani di Dio viene moltiplicato. Magari in mezzo alla folla c'era qualcuno che aveva qualche cosa in tasca, aveva un pezzettino di pane anche lui, aveva qualche oliva, non l'ha portata Gesù, non è stata moltiplicata. Il nostro poco messo nelle mani di Dio, con la disponibilità al Signore perché si serva di noi, allora ecco che diventiamo questi segni della misericordia di Cristo. Questo segno della misericordia di Cristo. E che bello che anche dentro le nostre comunità cristiane si possa respirare il profumo della misericordia e del perdono, invece del profumo dell'olezzo, del pettegolezzo, della rivalità, dell'invidia, delle gelosie. Le donne, delle parole sono capaci di litigare anche per le pulizie in chiesa. Quel pezzo là di pavimento toccava a me, la balaustra era la tua, non c'è un pezzo di più, sai? Perché se no ti mando sul campanile, e poi andiamo a predicare il Vangelo del perdono, Poi sì, nelle nostre comunità a volte si litiga proprio per, si fa il pollaio cattolico. Ecco, vogliamo ringraziare Don Paolo Cicotti, noi ti auguriamo un buon lavoro sulla misericordia e anche un buon Natale. Grazie di tutto, buon accento. Grazie, buon Natale, che preghiamo gli uni per gli altri perché possiamo diventare proprio un po' più misericordiosi, no? che si vive meglio poi alla fine, perché lo sperimentiamo che la via della misericordia è proprio una via di una letizia e di una pace infinitamente più grandi. Buon Natale, ricordiamoci a vicenda, abbiamo proprio la carità. Mi colpisce sempre questa cosa qui, che Gesù ci ha insegnato a dire Padre nostro e non Padre mio, e non dammi oggi il mio pane quotidiano, ma dacci oggi il nostro pane quotidiano, no? E allora, se quando diciamo la preghiera del Padre nostro, il nostro cuore davvero che si allarghi proprio a tutti, anche quelli più lontani, quelli che non conoscono questa misericordia e questo amore, e che, riprendo quello che diceva prima Giovanni, è vero, quando Gesù dice i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti, come dire, nessuna garanzia se non corrispondiamo quotidianamente a questa misericordia di Dio. Potremmo trovare qualcuno, sì, che ci ha sorpassato, ma perché, non essendo imbranato nel suo orgoglio, ha permesso alla misericordia di Dio di operare poi dentro. Io ringrazio Ringo e John che hanno sempre la bontà di invitarmi, e vengo sempre volentieri perché è bello, mi piace poi condividere un po' la fede, no? Perché in fondo è di questo, che non sono qui per farvi la lezione, ma cerchiamo insieme di condividere la fede, di aiutarci a camminare, perché poi siamo tutti scolaretti al primo giorno di scuola, dal primo all'ultimo, tutti bisognosi di metterci alla scuola di Gesù.
Noi ringraziamo te. E prima di dire la preghiera del Padre nostro, come ci ha detto lui, vi ricordo che dopo domani iniziamo la novena del Natale. Siete tutti invitati alle ore 21 o le 21. Padre nostro, sei nel cielo,
sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.